Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 265. Istruzioni ai 12 apostoli che iniziano il loro ministero. Gesù con gli apostoli, e ci sono tutti, segno che Giuda Iscariota, compita la sua opera, ha raggiunto i compagni, sono seduti a tavola nella casa di Cafarnao. È sera. La luce del giorno morente entra dalla porta e dalle finestre spalancate, e queste lasciano vedere il mutarsi della porpora del tramonto in un rosso paonazzo irreale, il quale agli orli si sfrangia in accartocciamenti di un color viola ardesia che finisce in grigio. Mi fa pensare ad un foglio di carta gettato sul fuoco che si accende come il carbone sul quale è stato gettato, ma agli orli, dopo la vampa, si accartoccia e si spegne in un color piombo bluastro che finisce in un grigio perlaceo quasi bianco. «Caldo!» sentenzia Pietro accennando il nuvolone che copre l'occidente di quei colori. «Caldo! Non acqua! Quella è nebbia, non nuvola. Io questa notte dormo nella barca per avere più fresco. No, questa notte andiamo fra gli uliveti. Ho bisogno di parlarvi. Ormai Giuda è tornato. È tempo di parlare. Conosco un posto ventilato. Vi staremo bene. Alzatevi e andiamo». «È lontano?» chiedono prendendo i mantelli. «No, molto vicino, a un trar di frombola dall'ultima casa. Potete lasciare i mantelli, però prendete esca e acciarino per vederci nel rientrare». Escono dalla stanza alta e scendono la scaletta dopo avere salutato il padrone e la moglie che frescheggiano sul terrazzo. Gesù volta risolutamente le spalle al lago e, traversato il paese, fa un 200 o 300 metri fra gli ulivi di una prima collinetta che è alle spalle del paese. Si ferma su un ciglio che, per la sua posizione sporgente e libera da ostacoli, gode di tutta l'aria possibile a godersi in quella notte d'afa. Sediamo e prestatemi attenzione. È venuta l'ora della vostra evangelizzazione. Sono a metà circa della mia vita pubblica per preparare i cuori al mio regno. Ora è tempo che anche i miei apostoli prendano parte alla preparazione di questo regno. I re fanno così quando hanno deciso la conquista di un regno. Prima indagano e avvicinano persone per sentire le reazioni e lavorarle all'idea che perseguono. Poi estendono l'opera preparatoria con messi fidati, mandati nel paese da conquistare, e sempre più ne mandano, finché tutto il paese è noto nelle sue particolarità geografiche e morali. Poi, fatto questo, il re porta a compimento l'opera, proclamandosi re di quel luogo e incoronandosi tale. E sangue scorre per fare questo. perché le vittorie costano sempre del sangue. Noi siamo pronti a combattere per te e a versare il nostro sangue, promettono unanimemente gli apostoli. Io non verserò altro sangue che quello del santo e dei santi. Puoi iniziare dal tempio la conquista, irrompendo nell'ora dei sacrifici. Non divaghiamo, amici. Il futuro lo saprete a suo tempo, ma non fremete d'orrore. Vi assicuro che non sconvolgerò le cerimonie con la violenza di una irruzione. Eppure saranno sconvolte e vi sarà una sera in cui il terrore impedirà la preghiera rituale, il terrore dei peccatori. Ma io quella sera sarò in pace con lo spirito mio e col mio corpo, una pace totale, beata. Gesù guarda uno per uno i suoi 12 ed è come guardasse la stessa pagina per 12 volte e vi leggesse per 12 volte la parola che vi è scritta. Incomprensione. Sorride e prosegue. Dunque, ho deciso di mandarvi per penetrare più avanti e più ampiamente di quanto possa fare io da solo. Però fra il mio modo di evangelizzare e il vostro vi saranno differenze prudenziali che io metto per non portarvi a difficoltà troppo forti, in pericoli troppo seri per la vostra anima e anche per il vostro corpo e per non nuocere all'opera mia. Voi non siete ancora formati al punto di poter avvicinare chi che sia senza averne danno o senza fargli danno, e tanto meno siete eroici al punto di sfidare il mondo per l'idea, andando incontro alle vendette del mondo. Perciò, andando a predicarmi, non andate fra i gentili e non entrate nelle città dei samaritani, ma andate dalle pecorelle sperdute della casa d'Israele. Vi è tanto da fare anche fra queste, perché in verità vi dico che le turbe che vi paiono tante intorno a me sono la centesima parte di quelle che in Israele ancora attendono il Messia e non lo conoscono né sanno che è vivente. Portate a queste la fede e la conoscenza di me. Nel vostro cammino predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Sia questo l'annuncio base. Su questo appoggiate tutta la vostra predicazione. Tanto avete sentito parlare del regno da me. Non avete che a ripetere ciò che io vi ho detto. Ma l'uomo, per essere attirato e convinto sulle verità spirituali, ha bisogno di dolcezze materiali, come fosse un eterno bambino che non studia una lezione e non impara un mestiere, se non è allettato da un dolce della mamma o un premio del maestro di scuola o del maestro del mestiere. Io, perché voi abbiate il mezzo per essere creduti e cercati, vi concedo il dono del miracolo. Gli apostoli scattano in piedi, meno Giacomo d'Alfeo e Giovanni, urlando, protestando, esaltandosi, ognuno a seconda del temperamento. Veramente, che si pavoneggi nell'idea del miracolo da fare, non c'è che l'Iscariota, che con quel po' di conto che ha sull'anima di un'accusa falsa e interessata, esclama: «Era ora che noi pure si facesse questo, per avere un minimo di autorità sulle turbe!» Gesù lo guarda, ma non dice nulla. Pietro e lo zelote, che stanno dicendo: «No, Signore, noi non siamo degni di tanto, ciò aspetta i santi», danno sulla voce a Giuda, dicendo lo zelote: «Come ti permetti di fare rimprovero al maestro, uomo stolto e orgoglioso?» E Pietro: «Il minimo! E che vuoi fare più del miracolo? Diventare Dio tu pure? Hai lo stesso prurito di Lucifero?» «Silenzio!» intima Gesù e prosegue: «Vi è una cosa che è ancor più del miracolo e che convince ugualmente le folle e con maggiore profondità e durata: una vita santa. Ma da questa voi siete ancora lontani, e tu, Giuda, più lontano degli altri. Ma lasciatemi parlare, perché è una lunga istruzione. Andate perciò, guarendo gli infermi, mondando i lebbrosi, risuscitando i morti del corpo o dello spirito, perché corpo e spirito possono essere ugualmente infermi, lebbrosi, morti. E voi anche sapete come si fa ad operare miracolo: con una vita di penitenza, una preghiera fervente, un sincero desiderio di far brillare la potenza di Dio, un'umiltà profonda, una viva carità, un'accesa fede, una speranza che non si turba per difficoltà di sorta. In verità vi dico che tutto è possibile a chi ha in sé questi elementi. Anche i demoni fuggiranno di fronte al nome del Signore detto da voi, avendo in voi quanto ho detto. Questo potere vi viene dato da me e dal Padre nostro. Non si compera con nessuna moneta. Solo il nostro volere lo concede, e solo la vita giusta lo mantiene. Ma come vi è dato gratis, così gratuitamente datelo agli altri, ai bisognosi di esso. Guai a voi se avvilirete il dono di Dio facendolo servire per impinguare la vostra borsa. Non è vostra potenza, è potenza di Dio. Usatela, ma non ve ne appropriate dicendo: è mia. Come vi viene data, così vi può essere tolta». Simone di Giona poco fa ha detto a Giuda di Simone: «Hai tu lo stesso prurito di Lucifero?» Ha detto una giusta definizione. Dire: «Io faccio ciò che fa Dio perché io sono come Dio», è imitare Lucifero. E il suo castigo è noto. Come noto è ciò che avvenne ai due che nel paradiso terrestre mangiarono il frutto proibito per istigazione dell'invidioso, che voleva mettere altri infelici nel suo inferno, oltre ai ribelli angelici che già vi erano, ma anche per prurito loro proprio di superbia perfetta. Unico frutto che vi è lecito prendere da ciò che fate sono le anime che col miracolo conquisterete al Signore e che al Signore vanno date. Ecco le vostre monete, non altre. Nell'altra vita ne godrete il tesoro. Andate senza ricchezze. Non portate con voi né oro, né argento, né monete nelle vostre cinture, non sacca da viaggio con due o più vesti e doppi calzari, né bastone da pellegrino, né armi da uomo. Perché le vostre visite apostoliche per ora saranno corte, ed ogni vigilia del sabato ci ritroveremo e potrete deporre le vesti sudate senza avere bisogno di portarvi dietro il ricambio. Non occorre il bastone, perché qui dolce è il cammino e ciò che serve su colli e pianure è ben diverso da ciò che serve nei deserti e sui monti alti. Non occorrono armi. Queste sono buone per l'uomo che non conosce la santa povertà e ignora il divino perdono. Ma voi non avete tesori da tutelare e difendere dai ladroni. Unico da temere, unico ladrone per voi è Satana. Ed esso si vince con la costanza e la preghiera, non con spade e pugnali. A chi vi offende, perdonate. Se vi spogliassero del mantello, date anche la veste. Rimaneste anche nudi affatto, per mitezza e distacco dalle ricchezze. Non scandalizzerete gli angeli del Signore e neppure l'infinita castità di Dio, perché la vostra carità vestirebbe di oro il vostro corpo nudo e la mitezza vi farebbe ornata cintura e il perdono verso il ladrone vi darebbe manto e corona regale. Sareste perciò vestiti meglio di un re, e non di stoffe corruttibili, ma di materie incorruttibili. Non abbiate preoccupazioni per il vostro nutrimento. Avrete sempre quanto è appropriato alla vostra condizione e al vostro ministero, perché l'operaio è degno del nutrimento che gli viene porto, sempre. E se gli uomini non provvedessero, Dio provvederebbe al suo operaio. Già vi ho mostrato che per vivere e per predicare non è necessario avere i ventri colmi del cibo ingurgitato. Ciò serve agli animali immondi, la cui missione è quella di ingrassare per essere uccisi, per ingrassare gli uomini. Ma voi non dovete che impinguare lo spirito vostro e altrui di cibi sapienziali. E la sapienza si illumina ad una mente che la crapula non rende ottusa e ad un cuore che si nutre di cose soprannaturali. Voi non siete mai stati tanto eloquenti come dopo il ritiro sul monte. E allora mangiaste solo quanto era necessario per non morire. Eppure, al termine del ritiro, eravate forti e ilari come non mai. Non è forse vero? In qualunque città o luogo entrerete, informatevi che vi sia chi meriti di accogliervi, non perché siete Simone o Giuda o Bartolomeo o Giacomo o Giovanni e così via, ma perché siete i messi del Signore. Foste anche stati dei rifiuti, degli assassini, dei ladri, dei pubblicani, pentiti ora e al mio servizio, meritate rispetto perché miei messi. Dico più ancora, dico, guai a voi se avete l'apparenza di miei messi e nell'interno siete abbietti e insatanassati, guai a voi! L'inferno è ancor poco per quello che meritate per il vostro inganno, ma anche foste contemporaneamente messi di Dio in palese e rifiuti, pubblicani, ladri, assassini, in occulto, o anche un sospetto fosse nei cuori verso di voi, una quasi certezza, vi va dato ancora onore e rispetto, perché siete miei messi. L'occhio dell'uomo deve sorpassare il mezzo e vedere il messo e il fine, vedere Dio e la sua opera, al di là del mezzo, troppo spesso manchevole. Solo in casi di colpa grave, ledente la fede dei cuori. Io per ora, poi chi mi succederà, provvederanno a recidere il membro guasto, perché non è lecito che per un sacerdote demonio si perdano anime di fedeli. Non sarà mai lecito, per nascondere le piaghe nate nel corpo apostolico, per mettere sopravvivenza in esso di corpi incancreniti che col loro aspetto ripugnante allontanano e col loro fetore demoniaco avvelenano. Voi dunque vi informerete quale è la famiglia di vita più retta, là dove le donne sanno stare ritirate e i costumi sono castigati, e là entrerete e dimorerete finché non partiate dal luogo. Non imitate i fuchi che dopo aver succhiato un fiore passano ad un altro più nutriente. Voi, sia che siate capitati fra persone di buon letto e ricca mensa, ossia che siate capitati in umile famiglia, ricca solo di virtù, rimanete dove siete. Non cercate mai il meglio per il corpo che perisce, ma anzi date ad esso sempre il peggio, riservando tutti i diritti allo spirito. E ve lo dico, perché bene lo facciate, date, sol che lo possiate fare, la preferenza ai poveri per la vostra sosta, per non umiliarli, per ricordo di me che sono e resto povero, e di esser povero me ne vanto, e anche perché i poveri sono sovente migliori dei ricchi. Troverete sempre poveri giusti, mentre raro sarà trovare un ricco senza ingiustizia. Non avete perciò la scusa di dire «Non ho trovato bontà altro che nei ricchi per giustificare la vostra smania di benessere». Nell'atto di entrare nella casa, salutate col mio saluto, che è il più dolce che vi sia. Dite, la pace sia con voi, la pace sia in questa casa, oppure la pace venga in questa casa. Infatti voi, messi di Gesù e della buona novella, portate con voi la pace, e la vostra venuta in un luogo è far venire la pace in esso. Se la casa ne è degna, la pace verrà e permarrà in essa. se non ne è degna, la pace tornerà a voi. Però badate di essere voi pacifici, onde avere Dio come vostro padre. Un padre aiuta sempre, e voi, aiutati da Dio, farete tutto, e tutto bene. Può darsi anche, anzi, certo avverrà, che vi sarà città o casa che non vi ricevono e non vogliono ascoltare le vostre parole, cacciandovi o deridendovi o anche inseguendovi a colpi di pietra come profeti noiosi. E qui avrete più che mai bisogno di essere pacifici, umili, miti, per abito di vita, perché altrimenti l'ira prenderà il sopravvento e voi peccherete, scandalizzando e aumentando l'incredulità dei convertendi. Mentre, se riceverete l'offesa di essere cacciati, derisi, inseguiti, con pace, voi convertirete con la predica più bella, quella silenziosa della virtù vera. Ritroverete un giorno i nemici di oggi sul vostro cammino e vi diranno: «Vi abbiamo cercato perché il vostro modo di agire ci ha fatti persuasi della verità che annunciate. Vogliate perdonarci e accoglierci per discepoli, perché noi non vi conoscevamo, ma ora vi conosciamo per santi. Perciò, se santi siete, dovete essere i messi di un santo, e noi crediamo ora in lui. Ma nell'uscire dalla città o casa, dove non siete stati accolti, scuotete da voi anche la polvere dei vostri calzari. A ciò la superbia e la durezza di quel luogo non si apprenda neppure alle vostre suole. In verità vi dico, nel giorno del giudizio, Sodoma e Gomorra saranno trattate meno duramente di quella città. Ecco, io vi mando come pecore fra i lupi. Siate dunque prudenti come le serpi e semplici come le colombe. Perché voi sapete come il mondo, che in verità è più di lupi che di pecore, usa anche con me che sono il Cristo. Io posso difendermi col mio potere e lo farò, finché non è l'ora del trionfo temporaneo del mondo. Ma voi non avete questo potere e vi necessita maggior prudenza e semplicità. Maggiore accortezza, perciò, per evitare per ora carceri e flagellazioni. In verità voi, per ora, nonostante le vostre proteste di volere dare il sangue per me, non sopportate neppure uno sguardo ironico o iracondo. Poi verrà un tempo in cui sarete forti come eroi contro tutte le persecuzioni, forti più di eroi, di un eroismo inconcepibile secondo il mondo, inspiegabile, e verrà detto follia. No, che follia non sarà. Sarà l'immedesimazione per forza di amore dell'uomo con l'uomo Dio, e voi saprete fare ciò che io avrò già fatto. Per capire questo eroismo occorrerà vederlo, studiarlo e giudicarlo da piani ultraterreni, perché è cosa soprannaturale che esula da tutte le restrizioni della natura umana. I re dello spirito, saranno i miei eroi, in eterno re ed eroi. In quel tempo vi arresteranno, mettendovi le mani addosso, trascinandovi davanti ai tribunali, davanti ai presidi e ai re, onde vi giudichino e vi condannino per il grande peccato agli occhi del mondo di essere servi di Dio, i ministri e tutori del bene, i maestri delle virtù. E per essere questo sarete flagellati e in mille guise puniti fino ad essere uccisi. E voi renderete testimonianza di me ai re, ai presidi, alle nazioni, confessando col sangue che voi amate Cristo, il Figlio vero di Dio vero. Quando sarete nelle loro mani, non vi mettete in pena su ciò che avete a rispondere e di quanto avrete a dire. Nessuna pena abbiate allora che non sia quella dell'afflizione verso i giudici e gli accusatori che Satana travi al punto da renderli ciechi alla verità. Le parole da dire vi saranno date in quel momento. Il Padre vostro ve le metterà sulle labbra, perché allora non sarete voi che parlerete per convertire alla fede e professare la verità, ma sarà lo Spirito del Padre vostro quello che parlerà in voi. Allora il fratello darà la morte al fratello, il padre al figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. No, non tramortite e non vi scandalizzate. Rispondete a me. Per voi è più grande delitto uccidere un padre, un fratello o un figlio, o Dio stesso? Dio non si può uccidere, dice secco Giuda Iscariota. È vero, è spirito imprendibile, conferma Bartolomeo. Gli altri, pur tacendo, sono dello stesso parere. Io sono Dio e carne sono, dice calmo Gesù. Nessuno pensa ad ucciderti, ribatte l'Iscariota. Vi prego, rispondete alla mia domanda. Ma è più grave uccidere Dio, si intende? Ebbene, Dio sarà ucciso dall'uomo, nella carne dell'uomo Dio e nell'anima degli uccisori dell'uomo Dio. Dunque, come si giungerà a questo delitto senza orrore in chi lo compie? Parimenti si giungerà al delitto dei padri, dei fratelli, dei figli, contro i figli, i fratelli, i padri. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvo. E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, non per viltà, ma per dare tempo alla neonata Chiesa di Cristo di giungere ad età non più dilattante, debole e inetto, ma ad un'età maggiore in cui sarà capace di affrontare la vita e la morte senza temere morte. Quelli che lo Spirito consiglierà a fuggire, fuggano, come io sono fuggito quando ero pargolo. In verità, nella vita della mia Chiesa si ripeteranno tutte tutte le vicende della mia vita d'uomo, tutte. Dal mistero del suo formarsi, all'umiltà dei primi tempi, ai turbamenti e insidie date dai feroci, alla necessità di fuggire per continuare a esistere, dalla povertà e dal lavoro indefesso, fino a molte altre cose che io vivo attualmente, che patirò in seguito, prima di giungere al trionfo eterno. Quelli invece che lo spirito consiglia di rimanere, restino, perché anche se cadranno uccisi, essi vivranno e saranno utili alla Chiesa, perché è sempre bene ciò che lo Spirito di Dio consiglia. In verità vi dico che non finirete, voi e che vi succederà, di percorrere le vie e le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Perché Israele, per un suo tremendo peccato, sarà disperso come pula investita da un turbine e sparso per tutta la terra, e secoli e millenni, uno dopo un altro, uno e oltre, si succederanno prima che sia di nuovo raccolto sull'aia di Areuna Jebuseo. Tutte le volte che lo tenterà prima dell'ora segnata, sarà nuovamente preso dal turbine e disperso, perché Israele dovrà piangere il suo peccato per tanti secoli, quante sono le stille che pioveranno dalle vene dell'agnello di Dio immolato per i peccati del mondo. E la Chiesa mia dovrà pure, essa che sarà stata colpita da Israele in me e nei miei apostoli e discepoli, aprire braccia di madre e cercare di raccogliere Israele sotto il suo manto, come una chioccia fa coi pulcini sviati. Quando Israele sarà tutto sotto il manto della Chiesa di Cristo, allora io verrò. Ma queste saranno le cose future. Parliamo delle immediate. Ricordatevi che il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del padrone. Perciò basti al discepolo di essere come il maestro, ed è già immeritato onore, e al servo di essere come il padrone, ed è già soprannaturale bontà concedervi che ciò sia. Se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, come chiameranno i suoi servi? E potranno i servi ribellarsi se il padrone non si ribella, non odia e maledice, ma calmo nella sua giustizia, continua la sua opera, trasferendo il giudizio ad altro momento, quando, dopo avere tutto tentato per persuadere, avrà visto in essi l'ostinazione del male? No, non potranno i servi fare ciò che non fa il padrone, ma bensì imitarlo, pensando che essi sono anche peccatori, mentre egli era senza peccato. Non temete dunque quelli che vi chiameranno demoni. La verità verrà un giorno che sarà nota, e si vedrà allora chi era il demonio, se voi o loro. Non c'è niente di nascosto che non si abbia a rivelare, e niente di segreto che non si abbia a sapere. Quello che ora io vi dico nelle tenebre e in segreto, perché il mondo non è degno di sapere tutte le parole del Verbo, non è ancora degno di questo, né è ora di dirlo anche agli indegni. Voi, quando sarà l'ora che tutto deve essere noto, ditelo nella luce. Dall'alto dei tetti gridate ciò che ora io vi sussurro più all'anima che all'orecchio, perché allora il mondo sarà stato battezzato dal sangue e Satana avrà contro uno stendardo per cui il mondo potrà, volendo, comprendere i segreti di Dio, mentre Satana non potrà nuocere altro che su chi desidera il morso di Satana e lo preferisce al mio bacio. Ma 8 parti su 10 del mondo non vorranno comprendere. Solo le minoranze saranno volonterose di sapere tutto, per seguire tutto che è mia dottrina. Non importa. Siccome non si può separare queste 2 parti sante dalla massa ingiusta, predicate anche dai tetti la mia dottrina, predicatela dall'alto dei monti, sui mari senza confine, nelle viscere della terra. Se anche gli uomini non l'ascolteranno, raccoglieranno le divine parole gli uccelli ed i venti, i pesci e le onde, e ne serberanno l'eco le viscere del suolo per dirlo alle interne sorgenti, ai minerali, ai metalli, e ne gioiranno tutti, perché essi pure sono creati da Dio per essere di sgabello ai miei piedi e di gioia al mio cuore. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, ma temete solo quello che può mandare a perdizione la vostra anima e ricongiungere nell'ultimo giudizio questa al risorto corpo per gettarli nei fuochi d'inferno. Non temete. Non si vendono forse 2 passeri per un soldo? Eppure, se il padre non lo permette, non uno di essi cadrà, nonostante tutte le insidie dell'uomo. Non temete, dunque. Voi siete noti al padre. Noti gli sono nel loro numero anche i capelli che avete sul capo. Voi siete da più di molti passeri. Ed io vi dico che chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio. Riconoscere qui è per seguire e praticare. Rinnegare è per abbandonare la mia via per viltà, per concupiscenza triplice o per calcolo meschino, per affetto umano verso uno dei vostri contrari a me. Perché ci sarà questo. Non pensate che io sia venuto a mettere concordia sulla terra e per la terra. La mia pace è più alta delle calcolate paci per il barcamenare di ogni giorno. Non sono venuto a mettere la pace, ma la spada tagliente per recidere le liane che trattengono nel fango e aprire le vie ai voli nel soprannaturale. Perciò io sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, perché io sono colui che regna e ha ogni diritto sui suoi sudditi, perché nessuno è più grande di me nei diritti sugli affetti, perché in me si accentrano tutti gli amori sublimandosi, ed io sono padre, madre, sposo, fratello, amico, e vi amo come tale, e come tale vado amato. E quando dico voglio, nessun legame può resistere e la creatura è mia. Io col padre l'ho creata, io da me stesso la salvo, io ho il diritto di averla. In verità, i nemici dell'uomo sono gli uomini oltre che i demoni. E i nemici dell'uomo nuovo, del cristiano, saranno quelli di casa, coi loro lamenti, minacce o suppliche. Chi però d'ora in poi amerà il padre e la madre più di me, non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende la sua croce quotidiana, complessa, fatta di rassegnazioni, di rinunce, di obbedienze, di eroismi, di dolori, di malattie, di lutti, di tutto quello che manifesta la volontà di Dio o una prova dell'uomo e con essa non mi segue, non è degno di me. Chi tiene conto della sua vita terrena più di quella spirituale, perderà la vita vera. Chi avrà perduto la sua vita terrena per amore mio, la ritroverà eterna e beata. Chi riceve voi, riceve me. Chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio proporzionato alla carità data al profeta. Chi un giusto come giusto, riceverà un premio proporzionato al giusto. E ciò perché chi riconosce nel profeta il profeta è segno che è profeta lui pure, ossia molto santo, perché tenuto fra le braccia dallo Spirito di Dio. E chi avrà riconosciuto un giusto come giusto, dimostra di essere lui stesso giusto, perché le anime simili si riconoscono. Ad ognuno, dunque, sarà dato secondo giustizia. Ma a chi avrà dato anche un solo calice d'acqua pura ad uno dei miei servi, o se anche il più piccolo, e sono servi di Gesù tutti quelli che lo predicano con una vita santa, e possono esserlo i re come i mendicanti, i sapienti come coloro che non sanno nulla, i vecchi come i pargoli, perché in tutte le età e le classi si può essere miei discepoli. Chi avrà dato ad un mio discepolo anche un calice d'acqua in nome mio e perché mio discepolo? In verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Ho detto. Ora preghiamo e poi andiamo a casa. All'alba partirete. E così. Simone di Giona con Giovanni, Simone Zelote con Giuda Iscariota, Andrea con Matteo, Giacomo d'Alfeo con Tommaso, Filippo con Giacomo di Zebedeo, Giuda mio fratello, con Bartolomeo. Questa settimana così. Poi darò il nuovo ordine. Preghiamo. E pregano ad alta voce.